L'argomento di stasera è i dialoghi con le chiese di Oriente che giovedì scorso Enrico Morini ci ha a grandi linee descritto. Ce ne parla Guido Mocellin che lavora da 20 anni alle edizioni De Oniani e in particolare è caporedattore della rivista Il Regno Documenti e si occupa da molto tempo di argomenti analoghi a quelli di cui ci parlerà stasera. Guido è anche soprattutto un grande nostro amico personale, è un mio compagno di scuola dalle elementari, abbiamo vissuto insieme tra i banchi di scuola e poi appunto durante gli anni dell'università lui è entrato nell'ambiente dei Deoniani che è un ambiente molto interessante, molto vivace, al quale siamo profondamente affezionati per tante ragioni, anche personali, per esempio qualcuno di molto caro come la Paola e Silvano hanno svolto lì la loro attività professionale, ma poi abbiamo tante amicizie e tanti collegamenti con molti di loro. Guido ci ha anche portato un po' di materiale che potete venire a prendere qui sul tavolo. Si tratta del primo fascicolo della rivista Il Regno Documenti che è appena uscito e che si occupa proprio dell'argomento dell'ecumenismo, quindi è venuto a coincidere anche temporalmente questa occasione. Poi ci sono delle fotocopie che pure potete prendere insieme a quelle che spero abbiate già prese entrando nel salone che avevo preparato. Quelle che avevo preparato sono le fotocopie di quel documento di Ravenna che, se vi ricordate, nel primo dei nostri incontri sia Don Alberto sia Enrico ci avevano consigliato di procurarci, quindi lì ne ho fatte copie sufficienti. Quindi potete venire a prendere questo materiale, è anche un modo per...
quella lì è se non basta le riviste.
Quindi sì, si prende ce n'è, potete prendere la rivista. Così se per caso anche qualcuno non l'avesse mai presa in mano questa rivista si rende conto di come è fatto ed eventualmente si abbona, cioè non è proibito naturalmente abbonarsi.
Il banchetto è aperto, insomma. Intanto che vi tornate a sedere, una parola ulteriore su questo materiale. Il numero della rivista è un numero che ospita interamente materiali attinenti al dialogo ecumenico. Il primo documento che la rivista pubblica è la relazione che il cardinale Walter Kasper, che è il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, che voi sapete sicuramente già che cos'è, relazione che ha tenuto all'ultimo collegio cardinalizio. Voi sapete che Papa Benedetto XVI ha istituito, informalmente, un incontro con i cardinali che precede il concistoro, cioè la creazione dei nuovi cardinali. Lui ha già fatto due tornate di nomi ai nuovi cardinali e ogni volta prima per una mezza giornata ha fatto una riflessione con i cardinali già nominati e con quelli di nuova nomina. Questa volta il tema era l'ecumenismo, la relazione è stata affidata al cardinal Castro, le fonti, la legge istitutiva dell'ordine la chiama la verità putativa, insomma, comunque è questa roba qui, ecco, è l'idea che mi sono fatto. Ecco, prima però vediamo di circoscrivere il nostro campo di osservazione, perché se non l'avessi circoscritto bisognava fare 6 incontri, insomma, tutti sullo stesso argomento. Allora, intanto non parlerò dei dialoghi con tutte le chiese d'Oriente, ma solo con le chiese d'Oriente o ortodosse, cosiddette calcedonesi, cioè quelle di tradizione bizantina, siriana e slava, con le quali le chiese d'Occidente è rimaste in comunione per tutto il primo millennio. Quindi lascio ai margini del discorso le chiese orientali cosiddette precalcedonesi, quelle cioè separatesi dalla comunione a causa delle controversie sulla natura umana e divina di Cristo. Siamo intorno al concilio di Calcedonia 451, ancor prima al concilio di Efeso 381, tutte cose in cui molti di voi sono sicuramente più familiari di me. Ecco, però di questi vi basti sapere un dettaglio, che però è significativo per quello che diremo dopo. Le questioni cristologiche che ci dividevano sono state sostanzialmente ricomposte. Cioè, quel poco di dialogo che si è fatto ha detto, lo dico un po' con parole mie perché così ci capiamo, dopo 15 secoli, che in realtà intendevano dire la stessa cosa sulla natura di Gesù Cristo, in quel momento là, non dicevamo due cose diverse, dicevamo la stessa cosa. Tant'è vero che questi dialoghi qui hanno già smesso di parlare di Gesù Cristo, ma parlano già della natura e della missione della Chiesa. Seconda distinzione, ci concentriamo sulle tappe del dialogo teologico ufficiale. Quindi parliamo di istituzioni che dialogano principalmente. Quello istituito per volontà del Papa, Vescovo di Roma, e del Patriarca di Costantinopoli a nome di tutte le chiese ortodosse. E che si svolge in seno a una commissione, funziona così, che si chiama Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa nel suo insieme, un nome lunghissimo. Nell'ultimo documento che hanno firmato, quello che avete in mano, a Cattolica hanno aggiunto Romana. Mentre rispetto all'ortodossa il fatto che fosse nel suo insieme oppure no, di anno in anno balla un po' questa definizione, non è un caso, insomma, sono sfumature che vi dicono quanto solo a chiamare le cose con un nome o con un altro, già in queste condizioni, nella situazione di cui stiamo parlando, si spostino degli accenti, no? Ecco. La dizione Chiesa Cattolica Romana è la dizione tipica del protestantesimo e in genere del protestantesimo che parla soprattutto inglese. Noi siamo la RCC nei documenti di dialogo con gli inglesi, la Roman Catholic Church, ma proprio in sigla. Il PCUC, cioè il Pontificio Consiglio che dicevo prima, della RCC, che parla con l'ACC dentro all'ARCIC, per esempio. Ecco, va bene. E in questa commissione sono rappresentate, oltre alla Santa Sede, tutte e 14 le chiese ortodosse autocefale e autonome, dal Patriarcato di Mosca alla Chiesa di Grecia, da quella di Serbia al Patriarcato di Alessandria e via. Sono rappresentate, ma non sempre sono andate tutte a tutte le sessioni di dialogo. E anche questo crea dei problemi, perché è vero che all'istituzione della commissione hanno detto, gli ortodossi hanno detto, state tranquilli, chi c'è c'è, chi non c'è pazienza, ma se firmiamo un documento lo firmiamo. Però in realtà tutte le volte che si firma un documento e uno non c'era, quello che non c'era dopo si riserva sempre di dire, oh, ma io non c'ero. Ecco. Questo lo dico perché per esempio a Ravenna la Chiesa, il Patriarcato di Mosca, che non è propriamente l'ultima tra le chiese ortodosse, ma se proprio volessimo fare un ordine, una taxis, come dicono loro, forse la seconda per certi aspetti, ragionando in termini moderni, se n'è andata non perché era arrabbiata con Roma, se n'è andata perché era arrabbiata con Costantinopoli per via della chiesa di Estonia. Vado avanti su sta parentesi perché rende un po' l'idea. La chiesa di Estonia, uno dice, caspita, la chiesa di Estonia, anni fa c'è stata una questione enorme per la chiesa di Estonia, se era figlia della chiesa di Costantinopoli o se era figlia della chiesa di Mosca, e addirittura il patriarca di Mosca non ha più citato il patriarca di Costantinopoli nei dittici, cioè durante la divina liturgia, insomma. Vai a vedere, in Estonia gli ortodossi sono quattro gatti, cioè è una realtà numericamente insignificante, e quindi dice, ma insomma, questi per la chiesa di Estonia la fanno non per dire se c'è o non c'è, ma per dire di chi è, insomma, la fanno così lunga. Comunque, insomma, Ravenna, con questa faccenda della chiesa di Estonia, però i russi sono arrivati alla mattina e poi sono andati via. Ecco, vedremo come intorno al procedere più o meno lesto di questo dialogo, cioè il dialogo teologico che si svolge insieme a questa commissione, che è quella ufficiale, si snodano poi in qualche modo le altre vicende, cioè seguendo il filo di questo dialogo qui si segue anche un po' tutto il resto che succede. Ecco, vediamo, insomma, ci proviamo. Ci sono naturalmente molti altri dialoghi, ci sono per esempio negli Stati Uniti, la Chiesa ortodossa che è negli Stati Uniti dialoga con i cattolici, dialoga con le varie denominazioni protestanti, ci sono anche singole chiese locali cattoliche, diciamo diocesi, ma però è meglio dire chiese locali, che dialogano con chiese ortodosse, quella di Milano per restare in Italia, quella di Trento, insomma. Io di tutto ciò non riesco a dare conto, naturalmente, qui stasera, ma neanche in un altro posto, nel senso che non avrei le fonti dove ricostruire questo enorme percorso, che però terremo un po' sullo sfondo. Lo dico perché so chi ho davanti, insomma, anche quando ci appassioniamo all'iconografia orientale facciamo del dialogo con le chiese d'Oriente, evidentemente, insomma. Però io sono rimasto lì, nelle istituzioni. Ecco, allora, quando comincia questo dialogo così definito, così circoscritto? Io ho segnato un concepimento, una nascita. Secondo me la nascita è il 21 novembre 1964, ovvero il giorno in cui il Concilio Vaticano II promulga il decreto sull'ecumenismo Unitatis Redintegratio, di cui, se posso intuire qualcosa degli incontri che avete già fatto, immagino che se non ne sapevate già prima vi sia già stato detto molto. Qui, nell'Unitatis Redintegratio, la Chiesa di Roma formula dichiarazioni a riguardo delle Chiese d'Oriente, dalla definizione di Chiese sorelle al numero 14, all'affermazione che quantunque separate hanno veri sacramenti, e soprattutto in forza della successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora uniti a noi da strettissimi vincoli, il numero 15, dicevo, affermazioni che sostanzialmente il dialogo successivo non dovrà far altro che ratificare argomentandole in forma bilaterale, cioè vedremo dopo come le prime cose che il dialogo dice sono queste qui, solo che qui le dice Roma e là le diremo assieme, ecco, insomma, per chiarirci. In particolare sarà la qualifica di veri sacramenti del sacerdozio e dell'Eucaristia celebrati in seno alle rispettive chiese. Nello stesso anno, nel 64, sul versante ortodosso, la terza conferenza panortodossa di Rodi incoraggia le chiese ortodosse a impegnarsi in studi preparatori in vista di un dialogo con Roma. Non me lo sono annotato, ma credo che questa conferenza fosse una delle tante riunioni preparatorie del grande santo concilio panortodosso che ancora però non si è tenuto. Siamo ancora lì che aspettiamo e non mi pare che sia alle viste, insomma, questo sempre per sottolineare che poi il mondo ortodosso è un mondo che ha le sue tensioni interne, le sue complessità, insomma. Dunque, se il novembre 64 è il concepimento, la nascita è il dicembre 65, quando il Papa Paolo VI, il patriarca ecumenico, cioè di Costantinopoli, Atenagora I, che si erano già incontrati e abbracciati a Gerusalemme, con una dichiarazione comune vollero che fossero cancellate dalla memoria, che fosse cancellata la memoria la reciproca scomunica del 1054. Gli atti, cioè intercorsi tra Michele Cerulario, patriarca di Costantinopoli, e il cardinale Umberto di Silva Candida, legato papale, ai quali si fa simbolicamente risalire la scissione o separazione o scisma, scegliete voi la parola, tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente. Gli studiosi oggi, almeno quelli che conosco io, sono abbastanza concordi, gli storici, nell'affermare, nel definire appunto simbolica questa data, perché in realtà c'è una lunga storia di relazioni tese, e in questa lunga storia di relazioni tese il punto estremo in realtà è il 1204, è la presa di Costantinopoli da parte dei crociati, ovvero la presa d'atto che quando in Occidente si organizzano le crociate, i nemici sono almeno due, sono tanto i musulmani quanto i cristiani d'Oriente. Ecco. Ma torniamo al 64-65, io ero molto piccolo, io del 64 ricordo lo scudetto del Bologna, l'ultimo peraltro, insomma. Però credo che chi all'epoca era già adulto, comunque ha dei ricordi meno piccoli dei miei e partecipi della vita della Chiesa, possa testimoniarci una grande emozione per questo gesto, per questo incontro tra Atenagora e Paolo VI, per questa cancellazione del comuniche. Vorrei dire che in qualche modo il pontificato successivo, quello di Giovanni Paolo II, ci ha abituato sia ai gesti, a gesti di questo tipo, sia alle domande di perdono, cioè ci abbiamo fatto un po' l'abitudine, ma qui ragazzi era la prima volta, insomma, che si vedeva qualcosa del genere. Finivano, o sembravano di finire, quelli che il dizionario del movimento ecumenico, che è un'altra delle mie fonti, un utile tomasso per chi prende interesse per questa materia, e che è uscito in Italia da una decina d'anni, dicevo, per l'EDB, coordinato io, adesso andate per sé, lavorato un sacco, è del SEC questo qui, adesso già che mi hai fatto uno spot apro la parentesi, cioè questa è un'opera che in origine è edita dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese è, detta un po' male, ma purtroppo è vero, l'ONU delle Chiese, cioè un'organizzazione che raduna tutte le chiese, esclusa la cattolica, che ha una partecipazione un po' asimmetrica, sul modello politico delle Nazioni Unite. Quindi è uno strumento che tiene conto di quell'ottica lì nel guardare il movimento ecumenico, però è piuttosto completo, cioè poi insomma, è fatto abbastanza bene per un'evenienza di consultazione utile. Ecco, per comprarlo non importa, però tenere presente che esiste, se avete preso interesse per questi temi, indubbiamente sì. Allora, dicevo, finivano nel 65 quelli che il dizionario del movimento ecumenico definisce secoli di reciproco isolamento e di reciproche ostilità, durante i quali ogni chiesa aveva negato di fatto la realtà ecclesiale della controparte. Voi che state seguendo accanitamente la campagna elettorale italiana sapete che quando una parte nega la legittimità dell'altra è difficile, insomma, dopo andare avanti, no? Ecco, sottolineo questo dettaglio anche per ridimensionare certe delusioni di questi anni. Noi abbiamo 40 anni contro 500, 1000, 1500 per le precalcedonesi che dicevamo prima, anni di divisione. Diamoci del tempo, ecco. Seguì a questi atti del 64-65 una lunga fase preparatoria all'inizio del dialogo vero e proprio, che si colloca all'inizio del dialogo alla fine del 79 con un incontro tra Giovanni Paolo II e Dimitrio I, sono cambiati sia il Papa di Roma sia il Patriarca di Costantinopoli, che incontro che istituisce quella commissione con il nome lungo che abbiamo detto prima, e che si pone come obiettivo il massimo, cioè non si parte bassi dicendo come si è fatto con altre confessioni o denominazioni, dicendo beh intanto iniziamo a parlare, vediamo come si è ammessi, no, l'obiettivo è il ristabilimento della piena comunione. E il metodo, l'abbiamo già accennato prima, è partire dagli elementi che già uniscono cattolici e ortodossi per passare poi ad analizzare i punti più spinosi, che come vedremo meglio sono due, anzi uno. Questo dialogo, che parte nel 79 con la fase preparatoria, eccetera, 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 parte molto in fretta, ve lo dico sempre avendo anche in mente come camminano gli altri, che sono tutti paralleli, no? Sono tutti paralleli. Già nell'82, dopo due sessioni plenarie, si giunge all'approvazione del primo documento, che ha il titolo lungo. Tutti questi documenti hanno il titolo lungo, ma sono corti, quindi si va spediti, anche perché si parte dal presupposto che, insomma, chi frequenta degli avvocati sa che è condiviso, che bisogna dire poche cose per essere sicuri di dire quelle giuste, che più cose si dicono e più ci si complica la vita. Insomma, questi sono documenti col titolo lungo, ma molto molto corti. Questo si chiama il mistero della Chiesa e dell'Eucaristia alla luce del mistero della Santa Trinità. E qui devo aprire un'altra parentesi, il valore o meglio l'autorità di questi documenti. Il metodo delle commissioni teologiche bilaterali è stato assunto dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, che vi ho già detto cos'è, che appena nato non si chiamava così, ma si chiamava Segretariato per l'Unione dei Cristiani, ed è l'organismo a cui il Papa ha delegato, dopo il Concilio, dal Concilio in poi, il lavoro ecumenico. Dicevo, questo metodo è stato scelto come strumento per dirimere le questioni teologiche che dividono le chiese e le comunioni cristiane mondiali. Usiamo questa formula qua perché a un certo punto hanno detto che insomma proprio chiamare tutte chiese insomma non andava tanto bene. Alle commissioni vengono assegnate dagli organi centrali delle chiese e delle comunioni cristiane mondiali i mandanti, diciamo così, dei temi. Esse producono dei testi che esprimono il consenso o eventualmente il dissenso teologico raggiunto dai componenti della Commissione su ciascun tema dato. Tali testi sono consegnati ai mandanti, quindi al Papa per quello che riguarda Roma, ognuno ha i suoi organi che riceve questi testi, che possono approvarli formalmente, esprimere delle risposte più o meno critiche, semplicemente prenderne atto, fare una di queste tre cose e poi fare o non fare, prendere o non prendere delle conseguenze pratiche nella vita delle Chiese a partire da questi documenti. Quindi capite che anche quando si approvasse ed è capitato uno di questi documenti con dentro delle affermazioni sconvolgenti in ordine alla riconciliazione, al cammino di unità, questo documento non ha altro che l'autorità sua, di questi signori che lavorando in queste commissioni hanno raggiunto questo tipo di accordi. Naturalmente nelle commissioni le chiese e le comunioni cristiane mondiali non ci mandano quelli che piuttosto che riunificarsi con le altre chiese si farebbero pestare a sangue, ci mandano quelli meglio disposti verso questo tipo di cammino. E questo spiega lo stacco a volte altissimo tra le conclusioni che in queste commissioni vengono raggiunte e non solo la disponibilità delle istituzioni a metterle in pratica, ma il vissuto stesso delle comunità. A volte sono risultati abbastanza estranei alle comunità, tant'è vero che quando capitano in mano a dei giornalisti birichini li sparano sui grandi quotidiani con dei titoli scioccanti e la gente non capisce, la beve, dice ma cosa sta succedendo, insomma. In campo anglicano l'anno scorso è capitata in questa materia una cosa paradossale, non c'è stato un momento peggiore delle relazioni tra cattolici anglicani che in questi mesi qua, perché gli anglicani poveretti sono tutti malmessi. C'era un certo documento in giro che fra l'altro trovate proprio in quel numero lì di documenti e il principale quotidiano inglese ha sparato anglicani pronti alla riunificazione. Loro avevano già il primo ministro che si stava per virgolette convertire, o meglio entrare nella piena comunione con la Chiesa di Roma, la regina con tutte le questioni di famiglia che sapete, tutto quanto, immaginate un titolo del genere per la Chiesa per il Regno Unito, cioè la Chiesa d'Inghilterra che è Chiesa di Stato, pensate a tutto quel quadro. Anche nel documento di Ravenna, in quelli precedenti no, ma anche nel documento di Ravenna la Santa Sede ha fatto apporre, non so se c'è anche qui, direi di sì, all'inizio, no, è questa. No. Io la trovate in testa in quel riquadrino, vedete che c'è una formula che dice: il documento è pertanto emanazione di una commissione e non deve intendersi come una dichiarazione magisteriale. Ecco, questa è la formula cautelativa per cui si dice: oh, guardate che questa è roba, cioè, momento, insomma, non corriamo troppo, ecco, non. Quando le chiese mandanti hanno voluto fare dei passi avanti a partire dai documenti delle commissioni ufficiali di dialogo bilaterale, si sono inventate, per così dire, delle forme diverse caso per caso e diverse da un partner all'altro, essendo diversi per ciascun soggetto del dialogo quelli che appunto gli anglicani per esempio chiamano strumenti della comunione, cioè chi è che dopo in ciascuna chiesa che si è messa nel dialogo ha l'autorità di dire se quelle conclusioni lì raggiunte nella commissione diventano patrimonio del magistero per tutta la Chiesa. Mi sono spiegato? Dobbiamo fermarci ancora, no? È sufficiente. Ecco. Va bene. Allora, primo documento, il mistero della Chiesa dell'Eucaristia, luce del mistero della Santa Trinità. I successivi, la fede, i sacramenti e l'unità della Chiesa dell'87, il sacramento dell'ordine nella struttura sacramentale della Chiesa, con particolare riferimento all'importanza della successione apostolica per la santificazione e l'unità del popolo di Dio del 1988. In sintesi, mi sono fatto aiutare anche qui dal Cardinal Casper. Cosa dicono questi tre documenti? Dicono come affermazione condivisa, lo ripeto, ciò che il Concilio aveva affermato unilateralmente, e cioè che malgrado la separazione, la lunga separazione, elementi essenziali dell'unità sono stati conservati. Come nel primo millennio, noi, cioè noi cattolici e noi ortodossi calcedonesi, siamo uniti nella stessa fede apostolica del primo secolo, fede apostolica del primo secolo, così come essa è testimoniata dai padri della Chiesa che abbiamo in comune. Celebriamo gli stessi sacramenti, anche se con riti diversi, ma la diversità di rito non è motivo di divisione, è la diversità di sacramento che è motivo di divisione. E in particolare l'Eucaristia, che costituisce il centro e il culmine della vita della Chiesa. Infine siamo uniti dallo stesso ministero episcopale nella successione apostolica. Il ministero episcopale delle chiese d'Oriente è nella successione apostolica, è valido. Insieme veneriamo i santi, in particolare Maria, la madre di Dio, e apprezziamo la vita monastica. In particolare il battesimo è il sacramento fondamentale per mezzo del quale siamo incorporati nella comunione e coinonia con Dio Padre per mezzo del Figlio e nello Spirito Santo. Ripeto, vi sto dicendo che cosa cattolici ortodossi si sono sentiti di dire assieme, di sottoscrivere indistintamente dalla propria appartenenza confessionale. Attraverso il battesimo, come afferma l'Apostolo Paolo, siamo incorporati a Cristo. Anche se apparteniamo a comunità ecclesiali diverse, per mezzo del battesimo siamo già in profonda, anche se imperfetta, comunione spirituale tra di noi. Una tale comunione gli uomini non possono distruggerla, essere più forte di tutto il potere del peccato. Malgrado le nostre divisioni, siamo già fratelli e sorelle in Cristo. Il culmine della vita sacramentale della Chiesa è la celebrazione dell'Eucaristia. La Chiesa vive di essa, la Chiesa è ovunque si celebra l'Eucaristia, diciamo insieme con gli ortodossi. E soprattutto, poiché riconosciamo la validità dell'Eucaristia delle Chiese ortodosse, noi riconosciamo che esse sono vere Chiese e le apprezziamo come Chiese sorelle. In terzo luogo, ho quasi finito la citazione ma vi toccava, in terzo luogo, la visibilità sacramentale della Chiesa si esprime in ultima analisi nel ministero apostolico del Vescovo. Attraverso tale consacrazione sacramentale, lo Spirito del Signore conferisce al Vescovo non solo un potere meramente giuridico, bensì un potere sacramentale per mezzo del quale egli può parlare e agire a nome di Gesù Cristo e dello Spirito Santo. I Vescovi ortodossi, pertanto, conclude Casper riassumendo questi punti di accordo, hanno diritto al nostro rispetto e alla nostra considerazione. Essi sono stati stabiliti dallo Spirito Santo come pastori del loro gregge, dunque sacramenti e ministero, a partire dall'Eucaristia e quindi dalla comunione. Siamo al 1988 e qui le cose si complicano. Non sul piano teologico, o non direttamente sul piano teologico. Giovanni Paolo II, il Papa slavo, è a capo della Chiesa Cattolica da 10 anni e ha fatto dell'auspicio che la Chiesa torni a respirare con tutti e due i suoi polmoni. Ve lo ricordate? Questo è stato uno dei grandi temi, soprattutto della prima parte del pontificato. La Chiesa deve tornare a respirare con i due polmoni, quello occidentale e quello orientale. Uno dei grandi temi del suo ministero, sostanziandolo con importanti documenti, cioè ci credeva proprio Giovanni Paolo, la Slavorum Apostoli, che è un'enciclica, una delle sue 15 encicliche, la Euntesim Mundum, che è la lettera che lui fa in vista della celebrazione del millennio del battesimo della Rus di Kiev, nell'88. Ma i grandi avvenimenti storici che seguono all'88, e che oltretutto si suole intestare politicamente, ma soprattutto socialmente e culturalmente, lo stesso Giovanni Paolo II, cioè roba di cui gli si dà il merito, e intendo la caduta dei regimi comunisti nei paesi d'Europa orientale e Russia, questi avvenimenti innescano un processo che va a interferire pesantemente con il percorso del dialogo ecumenico cattolico-ortodosso, anche degli altri, ma qui di più, e che potremmo complessivamente porre sotto il titolo della riscoperta dell'identità. Dopo l'89 tutti corriamo a riscoprire la nostra identità. qui naturalmente non la posso fare troppo lunga, insomma, che sono già le 10, ma basta ricordare da un lato che nella ricerca di un'identità nazionale post-comunista in Russia è ovvio e comprensibile che la società, prima che la politica, guardi alla Chiesa ortodossa, alla Chiesa, e quindi lì alla Chiesa ortodossa, che malgrado la persecuzione prima e quella sorta di libertà vigilata che c'è stata dopo, direi dalla guerra in avanti, insomma, causata dal regime, si è mantenuta, non è finita la Chiesa in Russia, la Chiesa ortodossa in Russia durante il regime. E ora si riscopre, si ripropone come riferimento morale della nazione. Ma dall'altra parte ci sono anche le chiese greco-cattoliche slave, cioè le chiese cattoliche di rito orientale slave, particolarmente quella ucraina. Questo il regime invece le aveva proprio chiuse, le aveva spinte nella clandestinità. Non ci sono state due fasi con questi, perché il regime ha detto a noi basta una di chiesa. E queste si ritrovano libere, forti anche del loro martirio, teologicamente forti del loro martirio, rivendicano spazi, ma proprio rivendicano, cioè la parola non è scelta a caso, anche i danni della Chiesa ortodossa, di fronte alla Chiesa ortodossa. Ecco dunque che nell'approccio del Patriarcato di Mosca, ma tutto quello che avevamo detto prima di dialogo senza Patriarcato di Mosca, vi ho già accennato che insomma è la Chiesa più chiesa, la più importante, parlando al presente, tra quelle ortodosse. Dicevo, ecco dunque che nell'approccio del Patriarcato di Mosca, che però invoca la solidarietà delle altre chiese sorelle ortodosse e contesta a Costantinopoli il primato di fatto sull'intera ortodossia, quindi si rinnova uno scontro interno, ve l'ho già accennato. Dicevo, in questo approccio al dialogo ecumenico compaiono due parole pesanti, pesantissime, di accusa verso i cattolici: uniatismo e proselitismo, che fanno entrambe capo al concetto di territorio canonico, un concetto abbastanza estraneo alla Chiesa cattolica romana, ma molto invece familiare alla Chiesa ortodossa, ovvero l'idea che nelle aree in cui è storicamente presente la Chiesa ortodossa con una sua giurisdizione strutturata, con un vescovo, non vi possa essere alcuna azione di evangelizzazione da parte di altre comunità cristiane. Ci può al massimo essere una cura pastorale per emigrati, o meglio immigrati, dal loro punto di vista, da altre terre. Ma basta, nient'altro. Tutte le crisi, alcune vistosissime, ecco, vorrei dire gravissime, ma insomma le crisi gravi sono gravi quando lasciano dello spazio, quando invece dopo un mese o dopo due mesi si rimette a parlare, forse poi così gravi che non è. Comunque, tutte le crisi, anche clamorose, nei rapporti tra l'uomo e l'ortodossia, e giù metafore nordiche nei nostri titoli, il gelo ecumenico, l'inverno ecumenico, tutte quelle che avevamo, e poi quando si parla della Russia naturalmente le metafore col gelo vengono naturali, insomma, ecco. Allora, tutta questa roba qua di questi anni, ripeto, dall'89 in avanti, si riconducono a questa dinamica identitaria. Anche il dialogo ufficiale, che era arrivato al punto con quei documenti che vi ho detto di affrontare il nodo vero, quello del primato petrino, ed è l'unico, ripeto, ma è l'unico con tutti, perché poi insomma Giovanni Paolo nell'Utunum Sint, che è la sua grande enciclica ecumenica, l'ha scritto, insomma, il vero ostacolo nella riconciliazione della Chiesa di Roma con le altre chiese cristiane è il vero nodo è il primato del Papa, insomma, non c'è altro nodo da sciogliere, ecco. Dicevo, viene lasciato da parte questo tema e ci si mette a lavorare sull'uniatismo. Dice, abbiamo qui una commissione aperta che ha lavorato bene fino adesso, avanti, diciamo, cosa dobbiamo fare dell'uniatismo, e si giunge anche abbastanza rapidamente nel 93, quindi dall'89-90 insomma, a un documento a Balamand, viene firmato in Finlandia, che esclude l'uniatismo come forma attuale di ricerca del ristabilimento dell'unità da parte cattolica. Cioè i cattolici dicono, ma no, per noi il ristabilimento dell'unità non si fa più in quel modo lì, cioè facendo delle chiese che hanno il rito orientale ma obbediscono a Roma, così costruendole un po' artificialmente, ecco. Che è il processo di soprattutto per le chiese greco-cattoliche slave. Non faremo più l'uniatismo, però si dice in quel documento, le chiese che ci sono lì da 500 anni, non le vogliamo mica buttare via, non le rimanderemo mica nella clandestinità dove le avevano messe i comunisti, adesso sento, faccio sempre per intendersi. Si firma questo documento, ma firmato il documento punto da capo, l'allora arcivescovo maggiore delle opere degli ucraini, Lubacinski, fa una lettera bellissima dove scrive, non ho mai capito però se la frase è sua o se anche lui la cita, che i muri che dividono le chiese non sono alti fino al cielo, un'espressione molto molto bella, ma però i russi lamentano che nei fatti tale documento dai cattolici non viene applicato, e in particolare protestano violentemente per due decisioni successive, una concreta, cioè un atto veramente compiuto, e una solo annunciata. Quella concreta è l'istituzione di diocesi cattoliche in Russia. Questo proprio loro mi ha dato di traverso da matti, aver nominato dei vescovi, anche se c'è stata l'accortezza di non usare il nome delle città ma usare altri nomi. La diocesi di Mosca si chiama l'arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca. Se voi andate a vedere sull'annuario pontificio dove ci sono tutte le diocesi del mondo, alla M non trovate la diocesi di Mosca, dovete andare alla M di Mosca, dovete andare alla M di Madre di Dio, Madre di Dio a Mosca, e così le altre tre di cui francamente non mi ricordo più il nome. E la creazione addirittura, questa solo annunciata perché non si è fatta, di un patriarcato greco-cattolico in Ucraina, Kiev. Non si è fatta, però invece i greco-cattolici credevano di averla fatta, tant'è vero che l'arcivescovo maggiore dalle opere si è trasferito a Kiev. Se ci sono i documenti, cioè per loro era cosa fatta. E invece alla fine non si è fatta per queste tensioni che questa decisione suscitava. Voi capite che nella struttura ortodossa proprio fare un patriarcato è ancora peggio che fare una diocesi, insomma. Proprio un patriarcato a Kiev, insomma. Sostanzialmente si blocca il dialogo, altro che per i due o tre anni dell'inizio degli anni 90, si blocca per 10-15 anni quasi, insomma. Si tiene un'altra sola sessione nel 2000 a Baltimora, ma fallimentare. Si blocca fino a che non muore Giovanni Paolo II, e questo ce lo dobbiamo dire, insomma, con molta franchezza, è un dato di fatto. Non è una coincidenza. Il Papa Slavo, il Papa che vuole che la Chiesa torni a respirare con entrambi i suoi polmoni, è agli occhi dei russi, degli ortodossi russi, anche prima di tutto il Papa polacco, cioè dell'unico paese slavo non ortodosso. Polacchi sono i vescovi che vengono nominati nelle neonate diocesi cattoliche russe, sono polacchi di origine se non di nazionalità. E la Polonia è percepita storicamente come il principale sostegno politico delle chiese greco-cattoliche, appunto cosiddette uniati. Tant'è vero che la più importante di queste unioni, quella degli ucraini di Brest-Litovsk della fine del 1595-96, fu conclusa in un momento in cui quella parte dell'Ucraina si trovava sotto l'autorità polacca. È una parte di storia che di solito non si studia mai, si studia male in Italia, perché tanto sono lì i polacchi, l'Ucraina, non si chissà cosa era successo. vale ripassarla per capire queste tensioni così, così forti. Che ci siamo ritrovati in mano, discorso che per l'ex Jugoslavia abbiamo fatto all'infinito, proprio per quella ricerca di identità che la caduta della cortina di ferro ha rimesso in campo. Ognuno va a cercare la sua identità là dove ce l'ha, insomma, ecco. E a volte anche quando non ce l'ha, cioè a volte questa identità, non faccio nomi per l'Italia, è un processo un po' artificioso che si fa a posteriori, insomma, ecco, però va così. Questa faccenda che riguarda Giovanni Paolo II non è poi tanto paradossale se pensate che si sta ripetendo con Benedetto XVI verso i protestanti. Come un cattolico slavo non è stato un interlocutore facile per gli ortodossi slavi, così un cattolico tedesco non è un interlocutore facile per i protestanti, che non sono tutti tedeschi, ma che però evidentemente hanno nella Germania un pezzo della loro identità, ancora una volta. Ecco, tant'è vero che sempre in quel fascicolo che vi ho dato c'è un testo di Harding Meyer che dice: non c'è mai stata una congiunzione astrale così fortunata. Avere contemporaneamente un papa tedesco e un presidente del Pontificio Consiglio tedesco invece non è vero, non è così, ma lui lo sa che non è così fortunato, insomma lo dice, ma lo sa che la realtà è diversa. La storia e la cultura che sono contenute in ciascuna biografia pesano, c'è poco da fare. Ma a parte questa questione legata alla persona di Giovanni Paolo II, rimane il fatto che la rinnovata spinta identitaria assunta in tutto il mondo da parte di tutte le religioni a partire dall'89 è fatale per il dialogo ecumenico, forse ancor più di quello interreligioso. Lo scopo di questo, infatti, perlomeno da parte cattolica, non è mai stato arrivare all'unità tra le religioni. Il dialogo interreligioso non vuole arrivare a un'unica religione mondiale, assolutamente, ma penso da parte di nessuno, insomma. C'è un grande teologo ormai vecchio che ha un'idea sull'etica, ma insomma, ma lo scopo non è unificare le religioni. Molto più semplicemente vuole una comunione delle religioni per il bene dell'uomo, possibilmente a partire dall'appello alla trascendenza e senza scendere in politica. Ma lo scopo dell'ecumenismo, secondo il Vaticano II, è il ristabilimento della piena unità visibile tra le chiese cristiane. Ripeto, lo scopo è alto, non è parliamoci e vediamo, ristabilire la piena unità visibile. E tale traguardo in partenza era chiaramente più facile, più vicino nei confronti delle chiese ortodosse. Fu lo stesso Benedetto XVI nel 68, allora era solo un professore, a dichiarare in una celebre conferenza che non si poteva pretendere dagli ortodossi niente di più di quello che già caratterizzava i nostri rapporti nel primo millennio della Chiesa in divisa. Sentite invece come qualifica ora, siamo nel 2002, lo scopo dell'ecumenismo il più autorevole rappresentante del patriarcato ortodosso di Mosca dopo il patriarca Alessio, e cioè il metropolita Cirillo di Smolensk, che di fatto è il ministro degli esteri ortodosso, è quello che si occupa delle relazioni esterne, che dal loro punto di vista sono sia le relazioni esterne verso le altre chiese, sia le relazioni esterne verso la politica e la società. Ecco, lui disse: per noi lo scopo fondamentale del dialogo intercristiano, intanto non lo chiama neanche ecumenico, perché della Russia ortodossa identitaria dopo 89 anche solo la parola ecumenico fa venire mal di denti. Per noi lo scopo fondamentale del dialogo intercristiano è la preservazione dei valori morali cristiani nella vita della società moderna, niente ristabilimento dell'unità, preservazione dei valori morali cristiani, una cosa che anche il nostro attuale Papa avverte come profonda priorità, ma che poco ha a che fare con l'urgenza, anzi l'irreversibilità, l'irrevocabilità, come è definita nella enciclica che ho già ricordato, Tuum Sint, del cammino ecumenico, secondo il comando di Gesù, che tutti siano una cosa sola. siamo quasi finiti. Ecco dunque perché non mi sento di caricare troppo di significato, al di là del fatto in sé, la ripresa del dialogo che ha condotto proprio qui a Ravenna, a due passi da qui, pochi mesi fa, alla firma del quinto documento ufficiale del dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa nei suoi insiemi. Il quinto perché abbiamo visto i primi tre degli anni Ottanta, quelli che dicevano che eravamo d'accordo sulle cose su cui eravamo già d'accordo, il quarto quello sull'uniatismo, questo è il quinto. Altro titolo lungo, ma lo avete sotto, le conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa, comunione ecclesiale, consigliarità e autorità, che tu giustamente vi è stato posto tra le mani e che è proprio un bel documento, assoluto, è proprio bello, c'è una bella ricapitolazione della strada già fatta e poi c'è un passo avanti. Per la prima volta lo presenta così il Cardinal Casper ai cardinali e agli altri cardinali in quel discorso che avete in mano, e non era una platea facile, nel senso che il gruppo dei cardinali di Santa Romana Chiesa non è che sia tutto, che abbia tutto uniformemente gli stessi sentimenti verso il cammino ecumenico, ecco. Dicevo, gli viene presentato a loro, e io così lo presento a voi, in questi termini. Per la prima volta gli interlocutori ortodossi hanno riconosciuto un livello universale della Chiesa e hanno ammesso che anche a questo livello, infatti il documento è costruito così, c'è cioè il livello locale, il livello regionale, che è doppio perché c'è la regione più piccola, la grande regione col patriarca, e il livello universale, hanno ammesso che anche a questo livello esiste un protos, un primate, e che questi può essere soltanto il Vescovo di Roma, secondo l'ordine di precedenza che si chiama taxis della Chiesa antica. E infatti il prossimo tema del dialogo sarà il ruolo del Vescovo di Roma nella comunione della Chiesa del primo millennio. Si procede cioè nella direzione sintetizzata da quella famosa espressione del professor Russell che ho ricordato prima. Perché si va a vedere il primo millennio? Perché nel documento, subito dopo aver detto appunto che cioè ci deve essere un primo anche a livello universale, che quel primo non può che essere il Vescovo di Roma, il documento dice subito, però su come esercitare questo primato dobbiamo discutere, ecco. Allora giustamente si va a vedere il primo millennio. Ma il cammino di questi 40 anni, e qui mi allargo un po', non solo quello compiuto insieme agli ortodossi, che abbiamo detto era il più facile all'apparenza, ma anche quello compiuto assieme ai luterani, ne parlerete, ma vi devo anticipare una faccenda perché è difficile parlare a compartimenti stagni. L'accordo concluso con i luterani sulla dottrina della giustificazione 98-99 è il punto formalmente più avanzato, cioè ricordate prima quando vi dicevo ci sono le commissioni e poi si deve fare qualcosa quando le chiese vogliono dire che quello che hanno detto le commissioni è vero? Ecco, qui quel qualcosa che si è fatto è stato il massimo che si poteva fare, un atto solenne, una firma posta solennemente dal massimo rappresentante della Federazione Luterana Mondiale da una parte e dal Presidente del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, ma per conto di Giovanni Paolo II dall'altra. Eravamo nell'imminenza del Giubileo, il Papa aveva chiesto che ci fosse un grande, un forte gesto ecumenico di riconciliazione a segnare tra i tanti segni che lui aveva chiesto il Giubileo, e questo gesto gli viene compiuto, insomma, ecco. E questo è verso i luterani, ma anche gli anglicani, che pure vi dicevo sono così malmessi, eppure erano andati così avanti che a un certo punto hanno detto va bene, visto che la commissione che in piedi si è intesa su tutte queste cose, facciamo un'altra commissione, ma la facciamo di vescovi. Voi capite che una commissione di vescovi tutta di vescovi e solo di vescovi, che raggiunge determinate conclusioni non sul versante teologico ma sul versante pastorale, cioè assumendo le conclusioni di carattere teologico già raggiunte, ha un peso tutto diverso da quello di queste povere commissioni qua, che vi ho già detto che hanno un peso molto, molto piccolo. Allora dicevo, anche con questi esempi, il cammino di questi 40 anni ci ha detto che come le rotture tra i cristiani si sono consumate, si consumano tuttora non solo sul terreno teologico, ma su quello politico e culturale, così anche per la guarigione delle ferite non è sufficiente l'accordo teologico, serve altro, la teologia dovrà sgombrare il campo, deve togliere i pretesti teologici che ci siamo dati per dividerci, ma ci vuole anche il resto, ci vuole soprattutto il resto. E certamente questo è il motivo per cui negli anni recenti il Pontificio Consiglio per la promozione e l'unità dei cristiani ha continuato incessantemente a lavorare e a insistere sul concetto di ecumenismo spirituale. Uno dice, non riesco più a fare niente, si rifugiano nello spirituale. Credo che questa volta non sia così lo schema, non è una ritirata, non è una cosa riduttiva. E segnatamente sul ruolo fondamentale che nel cammino ecumenico gioca la preghiera. Il risultato più significativo dell'ecumenismo negli ultimi decenni, dice sempre in quel testo, e anche il più gratificante, non sono i vari documenti, ma la ritrovata fraternità, il fatto che ci siamo riscoperti fratelli e sorelle in Cristo, che abbiamo imparato ad apprezzarci gli uni gli altri, abbiamo intrapreso insieme il cammino verso la piena unità. Nel dialogo fondato sullo scambio spirituale, è sempre lui che parla, il dialogo teologico avrà anche nel futuro un ruolo essenziale, ma sarà fecondo solo se verrà sostenuto da un ecumenismo della preghiera, della conversione del cuore, della santificazione personale. L'ecumenismo spirituale è l'anima stessa del movimento ecumenico e deve essere promosso da noi in prima linea. Ripeto, con le fatiche che vi ho un po' raccontato, insieme ai risultati, credo che in particolare sul versante delle chiese d'Oriente questo aspetto vada sottolineato. Senza una vera spiritualità di comunione che permette di far spazio all'altro senza rinunciare alla propria identità, ogni nostro sforzo sfocerebbe in un arido e vuoto attivismo. Se facciamo nostra la preghiera di Gesù pronunciata alla vigilia della sua morte, non dobbiamo perderci di coraggio e vacillare nella nostra fede. Come dice il Vangelo, dobbiamo essere fiduciosi che ciò che chiediamo nel nome di Cristo verrà esaudito. Quando, dove e come, non saremo noi a deciderlo. Questo va lasciato a colui che è il Signore della Chiesa e che radunerà la sua Chiesa dai quattro venti. Noi dobbiamo accontentarci di fare del nostro meglio, riconoscendo con gratitudine i doni ricevuti, ovvero ciò che l'ecumenismo ha finora realizzato, e guardare al futuro con speranza. Basta gettare con un minimo di realismo uno sguardo ai segni dei tempi per comprendere che non c'è nessuna alternativa realistica all'ecumenismo e soprattutto nessuna alternativa di fede.
Vi ringrazio e facciamo due chiacchiere adesso, se volete. Sì, questa notte.
anno mi sono avventurato, perché tu sai che è diventa, sì, ci vorrà passare apposta per te. E però senza questo non ci sarebbe.
Io volevo dire una cosa, mentre lei parlava, lei mi dice questo, negli anni 70, quando si è fatto questo programma, per esempio, si crea contro l'Occidente, però adesso non si sa l'immigrazione slava, che conoscendo alle donne che conosco tantissime, ci saranno tante comunità greco-ortodosse, io lo so, quando ci siamo laicizzate negli anni del comunismo, no, non credo che le persone che non ci sono la loro comunità, sono le comunità, tante cose slavi, quindi le comunità greco-ortodosse quando poi, voglio dire, queste religioni noi, se volessimo, tutti i giorni ne abbiamo contatto. Ma quale contraddizione mi sembra tornare indietro nel discorso con le chiese orientali, se non riesco a comprendere, non mi è sfuggito qualcosa che ti dice di, ho capito tutto il tuo discorso sul Papa Slavo e lo comprendo, però e andare contro la storia, andare contro la qualità, non stare in un rapporto con loro. Ormai sono i nostri, una cosa dovevamo dire, ma chi li conosce i greco ortodossi? Adesso sono tutti tra noi, non so quanti ce ne saranno a Bologna, ma tutte le grandi città, io non capisco.
Facciamo uno per uno. Anch'io non capisco, ho fatto fatica a capire, quindi sono proprio, i miei sentimenti sono i suoi. Anche gli ortodossi francesi hanno fatto una gran fatica a capire perché il patriarca di Mosca a un certo punto ha detto: adesso facciamo una diocesi in Europa, dipendente dal patriarcato di Mosca, e siete tutti sotto di noi, no? Cosa c'è di strano? E loro hanno fatto una gran fatica a capire, e non ne, come si dice un po' in bolognese, non ne vogliono mezza, perché loro dicono: ma noi ormai siamo ortodossi in Occidente, non ortodossi d'Occidente, ma siamo una chiesa ortodossa in Occidente, abbiamo la nostra, il nostro profilo, il nostro modo di comprendere cose, e quelli con cui noi parliamo meglio spesso sono questi qui, naturalmente, sono questi ortodossi qui, che magari a suo tempo sono finiti a Parigi perché l'emigrazione, la diaspora, il comunismo, quello che è, ma che però sono diventati ortodossi di Francia, non ne vogliono sapere di essere ortodossi russi in Francia, mi spiego? Però per rispondere fino in fondo alla sua domanda bisognerebbe andare a Mosca, bisognerebbe andare in un monastero che hanno tutti questi nomi che mi hanno insegnato i miei collaboratori, ma io non mi potrei dire l'avra, ma insomma non li so bene, ecco qui non mi li... Però so che insomma bisognerebbe andare in un monastero, bisogna provare a capire là che cosa ha voluto dire riprendere la vita della Chiesa con le chiese che non c'erano più, proprio i muri, e con per esempio appunto i greco-cattolici che arrivavano e dicevano: no, questa chiesa è la nostra, in Ucraina per esempio. E quelli dicevano: ma come la vostra? Già qua è messa male, tu adesso ce la portate anche via, ma voi non c'eravate più, no? Eravamo nascosti nelle case, eravamo in prigione. Ci sono stati scontri fisici per le chiese, per la restituzione delle chiese alle delle chiese, dei muri, dei templi, alle chiese che erano state ridotte in clandestinità. Io sì, sono convinto della conclusione che ho dato, cioè che è un cammino irreversibile, però mi rendo anche conto che dopo le storie sono diverse. Io sentite questo. Chi scrive è Francesco Papamanolis ed è il bagnasco della Chiesa Cattolica in Grecia, cioè il presidente della Conferenza Episcopale Cattolica in Grecia. Non siamo più in Russia, siamo in Grecia. Credo che sia vescovo di Santorini, posti bellissimi, uno che va là al mare. Oggi ho una tristezza nel cuore. Questa mattina è stato insediato il nuovo arcivescovo ortodosso di Atene e di tutta la Grecia, Sua Beatitudine Ieronimo II, eletto dal Sacro Sinodo della Chiesa Ortodossa di Grecia il 7 febbraio scorso, è di questi giorni la lettera. Ieronimo succede all'arcivescovo Christodoulos, morto il 28 gennaio scorso. Ai funerali ha presenziato una delegazione della Santa Sede, composta dal Cardinal Pupar, dal Vescovo Farrell, che è segretario del Pontificio Consiglio, e dal Nunzio Apostolico in Grecia, Monsignor Coveney. Io, come Presidente della Conferenza Episcopale, sono stato a rappresentare la nostra conferenza e tutta la Chiesa Cattolica in Grecia. Oggi, all'insediamento del nuovo arcivescovo, trasmesso per la televisione nazionale, rappresentanti della Chiesa Cattolica non eravamo presenti. Per telefono molti ci chiedono il motivo della nostra assenza. A tutti rispondo che non siamo stati invitati. La delegazione della Santa Sede era da giorni designata. Nel sollecitare l'invito hanno risposto che all'insediamento non si sarebbero invitati rappresentanti di altre chiese. Riguardo a rappresentare la Chiesa Cattolica greca, mi hanno detto che già era stato invitato il parroco di San Dionigi, la cattedrale cattolica di Atene, a rappresentarla. A voi ogni interpretazione. Io unitamente dico: preghiamo, con l'amore di Cristo, Francesco Papamanolis, vescovo. Io del Grecia non ho parlato. La Grecia non aveva il muro di Berlino, cioè non c'era il problema del regime, eccetera. Però la Chiesa ortodossa di Grecia, che non è un patriarcato perché c'è Costantinopoli lì, insomma, non coltiva dei sentimenti tanto diversi verso la minoranza cattolica in Grecia di quelli coltivati dal patriarcato di Mosca. Addirittura c'è stata la questione delle indicazioni sulla carta di identità dell'appartenenza religiosa, che poi mi pare non sia passata, insomma. Ecco. Io sono d'accordo con lei, anzi, insomma, di recente ho fatto una piccola ricognizione sui luoghi dove le comunità diverse dalla cattolica celebrano il culto pubblico a Bologna, e gli ortodossi sono due o tre gruppi, naturalmente, perché ci sono gli ortodossi romeni, ci sono quelli, c'è un parroco, diciamo, canonico del patriarcato di Mosca, che però è un italiano, che è in via Sant'Isaia, che però anche lui ha girato un po' tutte le confessioni, le obbedienze ortodosse prima di approdare lì, però insomma c'è anche lui, San Basilio, e naturalmente c'è quello greco. Lei ha ragione.
Grazie.
io devo dire che rispetto a questi complessi modi di accordi, e nello stesso cardinale Castro a me fa di togliere l'Italia una specie di sfida che lo porterebbe ad essere meno teologo ed essere pure più davanti al ministero liberale. Io voglio la verità che però mi chiedo se non abbiamo la necessità di un'esercizio di tagliarsi a tutti gli altri gruppi che ci tagliamo un po' per la gente di tagliare. Noi non possiamo dimenticare il modo come dici non esprime certo verso un po' di tranquillismo. Il Ponte diceva, passando per le parole, diceva: dimmi questo Ponte che quando ha fatto il congresso eucaristico ha detto tagliamo il politico del primo fuori. E ha fatto che se il primo fuori diciamo la porta, facciamo il primo fuori, se il campione lungo.
Perché non c'è il figliocco?
Mi manca un po' arrabbiare. Cioè, no, è impressionante, cioè, la cosa del malinteso. Io ricordo che, perché una delle cose grosse, no? Il nostro rapporto era un po', no? E allora, insomma, era così che abbiamo chiesto la discussione. Però non è stata diversa tra la barra della felicità e del tempo. C'è un volume così di aspetti. E però, effettivamente, bisogna dire che lì a fuori ti volevano bene e ha sciolto il nome di insomma, no? Con una certa franchezza anche rispetto al campo di teatro. Non so quante fatica, perché se di qui, per esempio, fino a stasera compresa, noi non abbiamo detto niente delle maliziosità, non di politica, per problemi di testa. Per dire se Gesù Cristo ha trovato la sua vita, non ci può fare un credito. Quindi c'è anche delle difficoltà politiche, storiche, non gravissime. Quindi è una sofferenza, perché no? Perché si ha l'impressione che potrebbe essere un dono alla porta. Io credo che non sia un dono che in molti casi dovrebbe essere come un sistema, dovrebbe essere impegnato a realizzare la comunità della Chiesa.
Ah, lui si è impegnato, cioè, nel senso che l'ha detto nel programma elettorale, però insomma. Sì, io la vedo ancora peggio, ecco, nel senso che appunto, come ho cercato di dire stasera, io vedo che spesso il disaccordo teologico è stato ed è strumentale ad altro. A una divisione che non passa in realtà da quei nodi, insomma. Appunto, tant'è vero che anche sulla giustificazione, a forza di discutere, si è riusciti a dire la stessa cosa. Quando mi capita di parlare di ecumenismo, io ho sempre presente un certo studio che è stato fatto, non a livello istituzionale, dal gruppo di Dombe, e il quale a partire dall'ascolto della parola di Dio formula questa definizione: per un cristiano il cuore dell'identità è la conversione, che è un altro modo più bello, più profondo e più utile secondo me di dire quell'altra cosa che in genere in campo ecumenico si dice, e che cioè nell'ecumenismo più ci avviciniamo a Gesù Cristo e più ci avviciniamo fra di noi, e quindi il tempo va speso non a capire come avvicinarci fra di noi, ma a capire insieme come avvicinarci o riavvicinarci a Gesù Cristo. ma prenderla da quell'altro lato serve proprio a smontare tutta questa enfasi sull'identità che io trovo molto disturbante, proprio perché è così fortemente strumentalizzabile sul piano politico-culturale, no? Perché con la scusa dell'identità noi ci troviamo della gente che non crede neanche nel pancotto, scusatemi, almeno da quel che parvi vedere, ma che però l'identità, no? Ecco. Perché appunto la prendiamo dal lato della conversione, cioè se noi vogliamo lo specifico, ciò che si caratterizza di più se siamo fedeli alla parola di Dio è convertirci. Adesso sono in una materia non mia, mi sono messo a fare un'omelia che non so fare, ma insomma però secondo me il punto è questo qui, quindi sono tanto d'accordo quanto più, ripeto, la questione teologica alla fine è seconda, ma per forza, perché è vero quello che hai detto all'inizio, sono d'accordissimo che poi insomma, no, con questa licenza di cattiveria che il pensiero filosofico e teologico si prende, poi insomma non si arriva mica tanto là.
Ma appunto a me pare che ci sia quindi un reale valore di quel formalismo della prassi popolare e soprattutto davanti alla storia sento una vita da cosa e una delle cose che io cito è questa cosa che vedo dalla crisi di Gerusalemme, che da me è tutta l'interno, perché la prima volta da Gerusalemme la visitazione di noi tra la comunità cristiana e la società, adesso in tutti questi anni questa comunità cristiana più semplice in un progresso è studiato a motivo del conflitto del popolo, loro sono gli altri conflitti, anche se sono conflitti per esempio altri come si sono messi tutto il mondo da fuori, per me questo è una cosa grande, tutti loro davanti al problema storico hanno trovato il senso delle comprendersi per creare una pace nel modo altro. Adesso il concetto del personalismo hanno migliorato il campo, sono gentili, se io vedo adesso una filosofia personalista che c'è con me, tanto da che sono qui, mi aggiungo, sono una censa, mi confermo, cioè una gentilezza. E le chiese sono diventate normalmente assolutamente esperienze, c'è stata un'invasione di lusso dopo la partita del mondo, dove la tecnologia di essere creati in una gran massa di persone, adesso il lusso è aperto di una vita, tu vai in un sacco di cose, canti meravigliosi di concerto,